Io sono Ugo Bardi, sono italiano, sono fiorentino, nato a Firenze e vivo ancora a Firenze. Sono stato professore all'Università di Firenze fino a pochi mesi fa e ora l'ho lasciata per lavorare principalmente come membro del Club di Roma, che è un istituto di ricerca, di pensiero, che si occupa principalmente del destino dell'umanità, della modellizzare l'economia, di capire come ci possiamo mettere di fronte alle varie sfide che ci aspettano nel futuro. Il Club di Roma è stato fondato nel lontano 1968 da un italiano, un torinese che si chiamava Aurelio Peccei, che era un uomo illuminato che già a quell'epoca pensava alle sfide del futuro, la sfida dell'uguaglianza, delle risorse. Non si parlava ancora di cambiamento climatico, ma già si parlava di inquinamento che veniva identificato già come uno dei problemi che ci saremmo trovati di fronte. Io sono laureato in chimica, sono un chimico fisico, per molti anni ho lavorato sulla chimica del petrolio e su altri argomenti correlati alla scienza dei materiali. È un campo interessante, molto specialistico, quindi deve essere proprio chimica quella che tutti dicono che è noiosa, che nessuno ama la chimica, però se ti ci entri dentro è anche interessante, un campo che poi ho gradualmente lasciato a partire dai primi anni del secolo, infatti dal 2001, quando vidi il crollo delle Torri Gemelle a New York in televisione, e questo mi ha fatto pensare che c'era qualcosa di più profondo, forse più importante, quanto tutti i soggetti sono importanti, che era un campo in cui valeva la pena ricercare. A questo punto ormai ci ho lavorato sopra per una ventina d'anni e abbiamo esplorato, io, i miei colleghi, i miei studenti, i miei collaboratori, abbiamo esplorato vari campi di queste prospettive, le risorse, il clima, l'economia, anche l'inquinamento e poi soprattutto la reazione umana a tutti questi cambiamenti che abbiamo di fronte e che continuiamo ad avere di fronte. È un campo estremamente interdisciplinare, che oserei dire, almeno dal mio punto di vista, è veramente molto affascinante. E sembrerebbe che non sia il solo che lo trova affascinante.
Sei un grande appassionato di storia, quindi comincerei questa conversazione slow, partendo un po' dalle origini. Hai detto che è parte del Club di Roma. Quanto è stato importante questo rapporto del 72 e crede che ancora è molto attuale? So
Sì,
che sei.
uno degli studi che ho cominciato a fare, fra l'altro il mio primo libro in inglese, è stato una revisione del primo rapporto del Club di Roma, che fu pubblicato nel 1972 col titolo The Limits to Growth, che in italiano fu tradotto come I limiti dello sviluppo. In realtà una traduzione più corretta sarebbe I limiti alla crescita, ma il concetto comunque è quello. E questo libro, secondo me, è stato veramente una pietra miliare del pensiero umano del XX secolo. Il XX secolo ha visto molti cambiamenti veramente molto importanti, molte cose sono state scoperte: relatività meccanica quantistica, energia nucleare, bombe nucleari, anche quello era meglio forse se, no, se non l'avessero scoperto. Ma credo, uno dei campi più fecondi della scienza per il XX secolo è stata questa capacità di modellizzare i sistemi, quello che oggi chiamiamo scienza dei sistemi complessi oppure dinamica dei sistemi. Un argomento anche quello di grandissimo fascino, molto difficile perché hai a che fare con una combinazione di elementi, di forze che agiscono su un sistema che è a sua volta strutturato in una serie di elementi, è quella che oggi chiamiamo la network science, scienza delle reti, che appunto vari elementi di tutti questi approcci si intersecano fra loro a generare il comportamento di un sistema, che è molto affascinante perché molto spesso non hai solamente un sistema fisico, non dipende unicamente dalle forze fisiche, campi elettromagnetici, dai legami chimici e tutto il resto, ma dipende dal comportamento umano. E ti accorgi che non riesci a modellizzare quello che potrebbe essere il futuro se non tieni conto di quello che è il passato, quindi devi pensare anche alla storia. Ed è per questo che quando cominci a fare dei modelli del mondo e cercare di capire cosa succede, devi pensarci anche all'indietro, partendo da lontano, come si dice alle volte, se prendi una buona rincorsa riesci a saltare, se no è difficile. E quindi questo rapporto del 1972, che poi fu molto controverso, come si sa in generale, era come tutte le cose innovative, tutte le cose nuove, fu fortemente controverso, fu subissato di critiche, anche perché onestamente metteva un po' in discussione certi elementi che allora, ma ancora oggi, sembrano stabiliti, cioè che certe cose, la nostra società tende a pensare a se stessa in termini lineari, cioè noi ci pensiamo sopra, ma qual è il destino? Crescita. Pensiamo in questo modo per ragioni tradizionali. In effetti non è sbagliato perché sono buoni 2 secoli che più o meno siamo in crescita, con vari salti, guerre, accidenti, carestie, pestilenze, tutto quello che vuoi, ma bene o male abbiamo dietro di noi 2 secoli di crescita. Però se andiamo un pochino più indietro non è così semplice, la storia è molto più complessa, dettagliata, ramificata, intersecata, abbracciata a vari fenomeni, per cui bisogna ragionarci sopra molto. Quindi, che cosa diceva questo rapporto del 72? Il rapporto del 72 era la prima volta che si cominciava a ragionare in termini quantitativi, basandosi sui dati e su certe asserzioni, cioè su certo pensiero umano. Cosa può succedere, dati certi dati, indipendentemente da quello che io vorrei che succedesse? Ma facciamolo ragionare a un computer questo, perché se domandi a un politico ti dirà cosa succede, non so, il dominio, la rivoluzione proletaria, sembrava a quell'epoca ce ne parlava ancora, per dire, però è un desiderio, non hai la capacità di dire ma sarà veramente la rivoluzione proletaria oppure la società del benessere. Oppure una schiavitù spaventosa, la dittatura dei mezzi di comunicazione, ci sono tante possibilità, ma è difficile per una mente umana ragionare su tanti parametri, cosa che puoi far fare al computer. Il computer all'epoca era una novità, quindi cioè, eccoti i parametri computer, non pensare in termini politici. Computer non è fascista, non è comunista, non è monarchico, non è di parte, non è nemmeno juventino a favore di un'altra squadra di calcio. Vai avanti, vedi come i vari parametri si intersecano, interagiscono l'uno con l'altro e vediamo cosa viene fuori. E qui viene fuori una cosa inaspettata dagli stessi sponsor del club di Roma, già fondato da Peccei. Se leggiamo quello che scrivevano a quell'epoca, vedi che non c'era questa percezione che c'era un problema, un doppio problema di scarsità di risorse e di inquinamento. Si sapeva vagamente, ma non sembrava un problema. Gli anni 60 è un periodo di estremo ottimismo, la società del benessere, l'energia nucleare, il viaggio sulla Luna, andremo in vacanza al fine settimana. Andremo a fare il weekend sulla Luna, poi torniamo lunedì mattina e vado a lavorare col mio elicottero personale. Si ragionava un po' in questi termini. Peraltro, una volta che tu metti i dati nel computer, fai un'elaborazione di questi dati che sembra ragionevole, però i risultati che ti arrivano sono inaspettati. Che il sistema ti dice: guarda, attenzione, perché se non cambia nulla, se i dati sono questi, se tu non fai nulla per evitarle, verso il 2020, 2010, 2020, con un discreto banda di incertezza, il sistema collassa, il sistema crolla. E questo è inaspettato, perché è stato detto tantissime cose su come funzionano i sistemi, su come funziona l'economia, su come funziona il sistema industriale, sull'estrazione delle risorse, tutto quello che vuoi a partire dal reverendo Thomas Malthus, che tutti infamano, povero Malthus. Malthus era un religioso, era un prete, e lui neanche per idea avrebbe voluto che la gente morisse di fame, però viveva in un'epoca in cui la gente veramente moriva di fame. E si domandava perché, cosa potremmo fare. Aveva identificato certi elementi per primo, la limitatezza delle risorse. Dice, ma la terra è limitata. Io, ma la popolazione no, non direttamente. In teoria io posso mettere le persone tutte una accanto all'altro come su un autobus. All'epoca di Malthus non c'erano gli autobus, ma si capisce cosa intendeva. Ma la terra è quella, più di tanto grano non posso coltivare. Non sapeva esattamente quando saremmo arrivati al limite. Certamente noi con la nostra tecnologia moderna, i fertilizzanti, le piante geneticamente modificate, siamo riusciti ad aumentare la resa, ma Malthus aveva questo grande merito, chiamiamolo così, di essere il primo che ha detto, guardate signori, questo pianeta ha dei limiti. Perché se ci pensate sopra un attimo, fino al 600-700, la gente sì sapeva che il mondo era tondo, ma non era mica così ovvio cosa c'era. Quanto è grande il mondo. All'epoca di Cristoforo Colombo, lui non sapeva bene, è partito per l'oceano senza sapere esattamente dove andava, era sicuro che il mondo era tondo, quindi da qualche parte doveva arrivare, però non c'era una percezione ovvia di quanto fosse grande il mondo. Si comincia ad arrivarci nel 700, a quel punto, una volta che abbiamo capito che il mondo è una sfera chiusa e abbiamo una buona idea di quanto sia effettivamente grande, a questo punto comincia a porti il problema dei limiti. Ma Malthus non sapeva, sì, cioè, ma i limiti ci sono, però nonostante sia stato accusato di tante cose, non disse più che i limiti ci sono e ci daranno dei problemi prima o poi. Se leggete sul web troverete il reverendo Malthus aveva detto che nell'anno del Signore 1820 qualcosa, morirà N persone, non mai aveva detto niente del genere. Ha detto un giorno e capire esattamente che cosa sarebbe successo con l'espansione umana, industriale, agricola e di popolazione in confronto al sistema che comunque ha dei limiti, e i limiti verso la metà del XX secolo si cominciavano a quantificare. Prima non sarebbe stato possibile farlo. Solo verso la metà del XX secolo si cominciavano ad avere dati abbastanza buoni su quello che era la composizione, le risorse minerali, le risorse agricole, la produttività, tutto il sistema terrestre, grande novità, non era mica facile pensare all'Ottocento, sapere davvero un modello globale, era impossibile. Cominci a poterlo fare, lo fai, e il sistema ti ritorna indietro dicendo, ehi, stai attento ragazzo, perché non è che a un certo punto non arriva lì e si ferma. No, non arrivi lì e piombi giù. Ed è quello che già molti secoli prima il filosofo romano Seneca aveva detto in una lettera a un suo amico, dice, ma avevi notato, caro Licilio, il suo amico, che le cose crescono lentamente, però a un certo punto la rovina è rapida, che non è una cosa così tanto nuova. Però nel 1972 la prima quantificazione, il primo tentativo di fare un modello, dico, ragazzi, ma che succede? Cosa potrebbe succedere? Attenzione, non è la sfera di cristallo, non è la ruspice etrusco che si inventa chissà cosa. È una previsione, dice, supponiamo che tutto continui ad andare come vanno le cose oggi, certe risorse economiche, certi profitti, la ricerca della massimizzazione della funzione utilità, come dicono gli economisti, che succede? Ti trovi di fronte al collasso. Inaspettato, prima volta, risultato interessantissimo, con qualche parentela con la bomba atomica che fu inventata pochi decenni, due decenni prima circa. A un certo punto la bomba atomica cos'è? Un pezzo di metallo, lo tieni così, non succede nulla, in realtà sono due pezzi di metallo e non succede niente. Li metti insieme ed esplodono, in un microsecondo hai l'esplosione nucleare e sono fenomeni non lineari. E bisogna starci attenti, perché noi, nella nostra epoca, nella nostra cultura, siamo molto abituati a un discorso di fenomeno lineare, cioè le cose crescono e continueranno a crescere. In certi altri casi può anche succedere, le cose scendono e continueranno a calare. Va bene, però un sistema non lineare ti sorprende sempre, ed è quello che stiamo scoprendo adesso. È tutto un campo che si sta sviluppando ancora a una velocità fantastica, però non ha impatto sulla vita reale. Quindi se tu non avevi un buon modello, non potevi sapere che appiccicando insieme due pezzi di uranio sarebbero esplosi. Avevi bisogno di un modello. E tant'è vero che i primi tempi che lavoravano con l'uranio non erano tanto sicuri di queste cose, era rischioso, per male che poi fecero dei calcoli, cioè no, li poteva scoppiare senza che volessero. Però, diciamo, è una cosa che è andata avanti da allora, dal 1972, una serie di studi che è un campo ancora in grandissima espressione, un campo di estremo fascino, un campo in cui continuiamo a scoprire nuove cose. Ed è un campo che ci sorprende sempre.
Lei parla di diversi modelli di crescita, da Solow a Uber, passando per Malthus, come ha detto ora. Però non era soddisfatto, ha voluto proporre anche il modello Seneca, no? Cosa non le accontentava del modello di Uber e perché parla di precipizio di Seneca?
Come dicevo, il sistema, questa scienza nuova su cui alcuni di noi stanno lavorando, che è questa scienza dei sistemi complessi, che poi si interseca con la teoria dei network, si interseca con l'intelligenza artificiale, con tantissime cose, non siamo mai arrivati al completamento di queste cose. È una scienza che entro certi limiti è anche empirica, perché uno parte da Hubbert, Hubbert era una persona attiva negli anni 50, veramente molto in gamba, aveva un'intuizione, però non aveva un vero modello. Lui diceva, beh, si basava principalmente su quello che cresce prima o poi deve scendere, e aveva anche dei dati storici che dimostravano che in certi casi era successo, cioè era una prefigurazione di quel modello che poi negli anni 70, negli 60 fu fatto, nel 72 pubblicato, poi fu costruito dagli autori dei limiti dello sviluppo, con Dennis Meadows, sua moglie Donella Meadows, Jörgen Randers e William Behrens, i principali, perché poi furono tanti. Che succede? È un certo progresso, intuizione, quantificazione, modellazione in vari modi e per esempio una cosa di cui ci siamo accorti, sono accorto io perché ci ho lavorato sopra su questo argomento, perché un aneddoto me l'ha chiesto un mio amico russo e dice: ma come mai, Ugo, se succede tanto spesso che le cose crescono lentamente e cadono giù rapidamente? E dice: ma fammici pensare. Mi ha fatto un modello che poi ho chiamato il modello di Seneca. Che Seneca aveva notato questa cosa, una cosa. Avevo pensato anche di chiamarlo l'effetto castello di carte, che è quello. E se ci pensate un attimo, succede sempre, è un sistema caratteristico dei sistemi che formano rete. Formano rete, sembra un sasso, non collassa. Prendete un castello di carta, si collassa perché ogni carta è connessa alle altre carte, quindi una rete in cui quando una carta comincia a cadere, influenza le carte vicine e alla fine tutte cadono molto rapidamente. E questo effetto si verifica spesso, è uno dei tanti fattori, non è solo, perché nel mio ultimo libro cito sei elementi fondamentali della scienza dei sistemi. Uno di questi è il collasso di Seneca, che la caduta di solito, ma non sempre, è più rapida della crescita. Perché questo? Nel libro dei limiti dello sviluppo di cui stavamo parlando, se ci fate caso, noterete che le previsioni hanno lo stesso andamento, crescono abbastanza lentamente, però piombano giù più rapidamente. Perché? L'epoca in cui lo studio si faceva non si sapeva perché, ma ora si comincia a inquadrarlo dal punto di vista anche intuitivo, perché hai due elementi di costrizione del modello. Uno è l'esaurimento delle risorse. Il modello non è che esaurisce niente, però si trova a dover utilizzare delle risorse sempre più care e questo ha un effetto che riduce la crescita del capitale industriale. Capitale industriale che ha un suo deprezzamento, un suo decadimento, quindi se non riesce a rimpiazzarlo abbastanza in fretta da compensare il decadimento, allora lo comincia a scendere. Ma non c'è solo questo, perché c'è un altro effetto che è l'inquinamento. L'inquinamento, anche lui ha lo stesso effetto, agisce sul capitale perché una parte del capitale lo devi utilizzare per combattere l'inquinamento, ha bisogno di filtri, ha bisogno di condizionatori d'aria contro il riscaldamento globale, ha bisogno di tutte cose che costa soldi, detto in parole povere, per cui il sistema si trova ad essere stirato fra due opposti, compreso anche l'aumento della popolazione umana, la quale richiede risorse dal capitale per vivere. Quindi il capitale che fa? Cresce fino a che può, ma a un certo punto questi fattori interni al sistema si coalizzano in quello che si chiama un feedback positivo per tirarlo giù. Il sistema cade giù più rapidamente di quanto non andrebbe se ci fosse solo una questione più semplice di estrazione della risorsa. L'estrazione della risorsa, che era quello di cui si occupava Hubbert, è simmetrica perché non c'è, su una compagnia petrolifera, per esempio, l'inquinamento non ha effetto. Non lo pagano loro il costo dell'inquinamento. L'effetto c'è, ma non ricade su di loro. Quindi questo è un altro passo avanti, ma non il solo, assolutamente. Ci sono tantissimi elementi di questa teoria che sono in continuo avanzamento, che adesso si sta in qualche modo avvicinando e intrecciando con la teoria dell'intelligenza artificiale, perché quello che fu fatto nel 1972 fu uno dei primi tentativi di intelligenza artificiale. Il sistema non imparava, veniva guidato dagli operatori umani, ma era comunque un sistema che lavorava sui dati in modo indipendente dagli esseri umani. Era uno dei primi tentativi, non per nulla questo studio fu sviluppato a Boston, dove uno dei principali, cioè l'attore principale, il fuoco di tutta questa faccenda, lo signore era un professore dell'MIT di Boston che si chiamava Jay Forrester. Jay Forrester era un ingegnere elettronico, si occupava di computer e lavorava anche vicino ai grandi dell'intelligenza artificiale dell'epoca, era l'Orbert Wiener, questa gente qua, che sviluppavano in parallelo delle applicazioni. Forrester si occupava più che altro di studiare come evolvono i sistemi. Norbert Wiener aveva cominciato un lavoro, anche lui estremamente pionieristico, su come controllare l'evoluzione dei sistemi ed su quello che stiamo lavorando adesso, cioè usare l'intelligenza artificiale sia per ottimizzare la descrizione del sistema, cioè le equazioni che abbiamo, ma come le dobbiamo gestire, erano date. Nel primo studio del 72 le equazioni erano il risultato dell'intuizione umana. Ci sembra che queste siano le equazioni giuste, sono basate sulla fisica, ma ci sembra che siano quelle giuste. L'intelligenza artificiale ci potrebbe dire, parametri, equazioni li possiamo modificare per avere un andamento più preciso, più accurato, descrizione di quello che succede, ma più che altro per tener conto anche di altri fattori che non è detto che il sistema, che i modelli potessero controllare fino ad ora, cioè come si controlla il sistema. Questo è un altro argomento di interesse enorme. Non so se mi vuoi fare una domanda su questo argomento o te la dico ora. Una volta che hai capito come funziona il sistema, ti viene in mente di controllarlo. E questo chi è che ha avuto quest'idea negli anni 50 e 60? Norbert Wiener, che è quello che ha inventato la cibernetica. Guarda che sono argomenti strettamente correlati, limiti dello sviluppo, dinamica dei sistemi, cibernetica, intelligenza artificiale, sono tutti elementi di una specie di danza delle scienze in cui, vi dico onestamente, certe volte non riesci a starci dietro. Ci sono cose di una complicazione veramente spaventosa, cioè ti accorgi che non ce la fai se non sei uno specialista di almeno quattro scienze insieme, che è un po' difficile per menti normali come siamo noi, come sono io sicuramente. Allora, però, a questo punto, quello che vuoi veramente fare con queste tecniche non vuoi solamente prevedere, perché prevedere è difficile, non ci riesci quasi mai, vuoi controllare. E controllare vuol dire gestire il sistema, che non c'è niente di male a dire questa parola. Al momento in cui dici vorrei controllare il sistema, dai, vuoi la dittatura assoluta, attenzione, il nostro lavoro di esseri umani, 99% del tempo, è gestire e controllare i sistemi. È quello che facciamo. Quando ti svegli la mattina e cominci a controllare un sistema che è una caffettiera che ti fa il caffè. Ma non solo quello, ma il tuo lavoro, la tua famiglia, la tua tutto quello che sono tutti sistemi complessi che interagiscono, tua moglie, il tuo ragazzo, i tuoi figli interagiscono fra di loro, è un sistema che tu cerchi quanto possibile di controllare, non in senso negativo, preferisci il termine gestire, usa il termine gestire, ma ci devi lavorare sopra, non è che dici ai tuoi figli, ecco, questa è un'ascia, picchiatevi fra di voi, non lo fai. Quindi questo è fondamentale, è il nocciolo di tutta la faccenda, cioè capire come agire sui sistemi in modo tale da ottenere un risultato buono. E non ci riusciamo, perché se sapessimo veramente come gestire i sistemi, non ci sarebbero guerre. Se viene fuori una guerra come quella che c'è ora, vuol dire che qualcuno ha sbagliato a gestire un sistema strategico, geopolitico. Qualcuno ha fatto un errore perché non dovrebbe esserci nessuna necessità di esserci una guerra. Qual è il problema? Mettiamoci d'accordo. Se non riesci a gestire un accordo, allora fai la guerra. È un altro modo di gestire, però non è il migliore, decisamente. Allora, io faccio spesso l'esempio dell'elefante, che peraltro io non sono un allevatore di elefanti, però mi immagino come debba essere dover gestire un elefante, che in realtà, in senso metaforico, io ho lavorato come delegato all'università, all'università un elefante virtuale, ma non entriamo in questo argomento. Immaginatevi un elefante. Volete che l'elefante vada in una certa direzione. Come fate? Allora, io posso immaginarmi, questo elefante è tutto immaginario, comunque, pigiarlo dal posteriore e probabilmente l'elefante non vuole andare in quella direzione e in ogni caso magari ci va, ma è bello pesante. Non... Invece, cosa più intelligente, ma guarda, forse mi è venuta un'idea: prendo una nocciolina, giro intorno all'elefante, gli faccio vedere la nocciolina e quello mi segue. E questa è gestione del sistema elefante. La nocciolina è quello che si chiama in inglese un leverage point, un punto leva. Un punto cruciale del sistema che ti permette con un piccolo cambiamento di cambiare i parametri del sistema, che è stato una grande pioniera di questo fatto. La Donella Meadows, che era una degli autori, un'autrice del libro, del famoso libro Limiti allo sviluppo, che aveva, secondo me, tirato fuori quella che è un'altra grandissima invenzione del XX secolo, l'idea dei punti leva, come agire sui sistemi. I sistemi si agisce, se trovi il punto giusto, con un piccolo sforzo, il sistema si può muovere in una certa direzione. Non funziona sempre, se pigi il punto sbagliato, il sistema farà esattamente l'opposto di quello che tu vorresti che facesse. E quindi è un punto su cui stiamo cercando di capire. In ogni caso, quello che sta venendo fuori in questo momento è che non possiamo considerare sistemi ignorando l'effetto umano. Effetto umano che ha ancora un altro dominio, che è psicologia, psicologia applicata, che è anche quello che si chiama propaganda, o gestione del consenso, oppure gestione dei mezzi di comunicazione di massa, che sono tutte elementi correlati di un sistema che cerca di auto-ottimizzarsi, però in modo, in questo momento, detto francamente, non so se siete d'accordo, alquanto inefficiente, ma inefficiente tanto, ma veramente in modo, beh, non mi fate dire, mi vengono in mente parole che non vorrei dire. Vedete, questo fatto è uno dei problemi che abbiamo con la gestione dei sistemi, è il fatto che sistemi complessi sono anche complicati. Complesso non è necessariamente complicato, però spesso lo è. Quello che succede è che molti di noi non hanno la conoscenza di base per capire come gestirsi un sistema complesso che è dominato poi da dei fattori anche non tanto complessi, tipo la termodinamica. La termodinamica è una cosa, diciamo, se la volete dire, una cosa, è una quantificazione dell'effetto Seneca. Quando Seneca disse le cose crescono e poi cambiano e poi cadono, e lui parlava di termodinamica, non parlava di altro, non aveva gli strumenti intellettuali per tirarci fuori una cosa che poi noi avremmo chiamato entropia, ma Però l'entropia è un termine astruso per una cosa abbastanza semplice, il fatto che le cose tendono a disperdersi quando possono, a seguire dei potenziali delle energie. Tende anche il famoso castello di carte di cui parlavo prima, tende a crollare perché è un effetto entropico. Non, se tu butti un mazzo di carte su un tavolo è poco probabile che ti cresca un castello di carte. Se tu hai un castello di carte su un tavolo, basta che li soffi e viene giù. Questa è l'entropia. Ed è questo il modo in cui funziona l'universo. Non lo possiamo evitare, non siamo stati noi a inventare l'universo, per qualche ragione piuttosto misteriosa. L'universo funziona così, è la volontà degli dèi o di Dio o del demiurgo che vuole che il sistema funzioni in un certo modo, ma quando hai capito come funziona puoi fare cose. Per esempio, uno dei grandi sviluppi della scienza nel XVIII secolo fu Newton e la sua legge della gravitazione universale. Perché era tanto importante? Perché uno può dire, guarda Newton, vi siete accorti che le mele cadono dagli alberi? Toh, guarda Newton, non ce ne saremmo mai accorti. No, aspetta, le mele cadono dall'albero con un'equazione che ho scritta, questa è l'equazione. Sì, dice, va bene Newton, però anche quello non ci serve poi. Vabbè, bello, ma rimane il fatto che le mele cadono dall'albero. Attenzione, figlioli, però è qui il bello della faccenda. Le mele cadono dagli alberi per le stesse ragioni per cui la Luna gira attorno alla Terra, oppure la Terra gira intorno al Sole, o le lune di Giove girano intorno a Giove, e a quel punto la gente la guarda con bocca aperta. Dice, com'è possibile che la stessa forza che tira giù una mela da un ramo di un albero, la stessa forza che tiene la Luna a una certa distanza dalla Terra? E fino a Newton la gente non aveva la minima idea del perché avveniva una cosa del genere. Se glielo domandavi agli scienziati dell'epoca, ma probabilmente sono gli angeli che li spingono. Povera, non avendo altra possibilità, era una spiegazione buona quanto un altro, ma quello che ti aiuta a capire le cose è la generalizzazione. Di fronte a una sintesi come quella di Newton, tu hai un salto intellettuale gigantesco, che capisci che certi fenomeni che avvengono qui sulla Terra sono gli stessi che avvengono nello spazio, nella galassia, nell'universo. E lo stesso ci stiamo accorgendo che molti fenomeni e dei sistemi che chiamiamo complessi, cioè il collasso, la crescita, le oscillazioni, i sistemi economici, le crisi finanziarie, anche le guerre, entro certi limiti, sono tutte manifestazioni delle stesse leggi della fisica, delle leggi della termodinamica. E guarda che questo è un salto di cognizione che è gigantesco. Ci dovranno ancora parecchi anni per arrivare ad assimilarlo, per arrivare a dire se siamo d'accordo, che al momento più o meno tutti sono d'accordo che la Luna è in orbita intorno alla Terra e non ci sono angeli a spingerla. Poi uno potrebbe anche sostenere, dice, ma abbiamo visto bene, non è che dietro ci sarà l'Arcangelo Gabriele che preme. Però mediamente abbiamo assimilato questo fatto che la gravità è una forza universale, che vale altrettanto bene all'altro capo della galassia di quanto non valga qui sulla Terra nel frutteto. Sul discorso che la termodinamica governa alla base tutto quello che succede nell'economia, nel clima, nella sociologia, anche nella gestione dei meme, nell'internet, tutte queste cose qua, ci vuole ancora tempo, io credo che ci arriveremo.
Continuando questa riflessione, perché pensa che soprattutto quelli che hanno una formazione più economica hanno un po' di riluttanza a comprendere o accettare che ci sono dei limiti e delle leggi fisiche prima delle leggi economiche?
Sì, diciamo che anche questa è parte di questo movimento che abbiamo in una certa direzione. La scienza, come dicevamo, evolve in certi modi, e il momento, uno degli elementi di punta della scienza moderna è la scienza dei sistemi complessi, non il solo, perché ovviamente ce ne sono anche altri, ma diciamo è forse il più affascinante a mio parere, anche perché io ci lavoro sopra. Quindi questa parte di scienza va sotto il nome alle volte di bioeconomia o biofisica o biofisica economica, ed è un'idea secondo me molto sensata, anche perché tu cerchi di strutturare, di capire com'è la struttura dei sistemi economici umani in termini di sistemi biologici, che bene o male noi siamo creature biologiche, quindi abbiamo una storia di miliardi, se vuoi, anni di storia come creature biologiche. Il sistema biologico lo conosciamo bene, esiste da un bel po' di anni, l'ecosistema terrestre, quello sui continenti, esiste da almeno 450 milioni di anni, quindi ha avuto tutto il tempo di strutturarsi in un modo efficiente ed è un sistema che tende a stabilizzarsi. Noi parliamo spesso di economia allo stato stazionario, che è un desiderio, perché in effetti non tutti lo vorrebbero, ma in realtà se uno ci pensa un attimo, la crescita è bella, ma non dura per sempre, non potrebbe durare per sempre, nonostante che ci sia gente fuori che sostiene, dice, ma non c'è un limite vero e proprio. C'è chi sostiene in modo completamente serio e te lo argomenta, a mio parere, diciamo, molto discutibile, ma dice le risorse naturali non esistono. Perché? Perché la risorsa naturale è una cosa che tu crei con la tua intelligenza. Allora, un po' si può argomentare, però onestamente non è una cosa molto gestibile. Diciamo che forse è il caso a questo punto di citare un famoso economista che è Herman Daly, che ci ha lasciati la settimana scorsa, quindi anche un omaggio alla sua memoria, che lui aveva fatto una critica profonda a questo atteggiamento di una certa frazione delle scienze economiche di dire che la risorsa te la crei. Dice, allora lui fece proprio l'esempio, dice, immaginati che hai una pentola e vuoi fare una pizza o qualcosa di simile, sto citando a memoria. Allora dice, non è che se non hai farina puoi fare la pizza mescolando più rapidamente oppure inventandoti una pizza virtuale, la puoi anche fare, ma non è la stessa cosa una pizza reale. E è una critica molto pesante che lui fece a questo tipo di modelli, perché in effetti se ti vai a vedere i dettagli delle teorie economiche vedi che le risorse in molti sottosettori dell'economia, le risorse non compaiono proprio, ci sono delle equazioni che ti descrivono come secondo alcuni dovrebbe evolvere il sistema economico, però non ci sono le risorse naturali, perché c'è un ragionamento dietro, dice no, la risorsa naturale la creo io, però non puoi inventarti una pizza, io la creo, dice non ho problemi, ho fame, mi invento una pizza, questo succede nelle favole o nella fantasy, nel genere fantasy in cui il mago può creare una pizza da mangiare ai suoi compagni, ma in realtà questo non succede nel mondo reale, quindi questo è uno dei punti centrali di tutta la vicenda, cioè dobbiamo avere una visione, secondo me, più vicina a quello che è il mondo reale dell'ecosistema. Ecosistema, questo anche su questo c'era Galileo all'epoca sua, che diceva imparate dal grande libro della natura, e questo l'aveva intuito giusto, secondo me, perché anche noi dobbiamo un pochettino smettere di farci di ammirare talmente la tecnologia da pensare che possa risolvere tutti i problemi. Attenzione, la tecnologia è molto potente per tante cose, fa tante cose, però c'è dietro una certa logica e certe cose. Non si può creare materia dal niente, non si può creare energia dal niente, perché questi sono punti di base della termodinamica, non si crea materia, non si crea energia, fra l'altro cose, la materia e l'energia sono la stessa cosa, ma non li puoi creare, non spetta all'essere umano questo, forse altre creature, altri esseri, altre entità sono in grado di fare anche questo, ma noi no, ci tocca di lavorare con quello che ci troviamo ad avere a disposizione.
Lei afferma che il collasso non è un errore, ma piuttosto una caratteristica di un sistema complesso. Cosa significa?
Questo è un'osservazione che, come dicevo prima, l'ha inventata già Seneca. Seneca era una bella vita fare il filosofo all'epoca, perché nessuno aveva scoperto ancora niente e uno poteva divertirsi a fare teorie un po' su tutto. E Nalusti è uno dei primi che aveva notato che il sistema va in oscillazioni, ma in realtà la visione dell'universo degli antichi era spesso una visione ciclica. Che i nostri antenati non avevano la fisica che abbiamo noi, non hanno gli aggeggi che abbiamo noi, non hanno gli strumenti che abbiamo noi, però non erano dei fessi. E quindi avrà una visione, forse secondo me più realistica di quella che abbiamo noi, che noi abbiamo questa visione lineare in cui tutto cresce, e sì, magari un giorno si fermerà, ma non ci interessa. Gli antichi vedevano una certa ciclicità del mondo più chiara, almeno nella loro visione, forse ispirata a un contatto più vicino con la natura, con l'ecosistema, che noi abbiamo in gran parte perso. Allora, che succede? Se studi la natura, ti accorgi che le oscillazioni sono un'entità naturale. La natura è un sistema che si muove, una specie di grande macchina che è azionata dall'energia solare, che viene incorporata in tutte le creature viventi, alberi, esseri umani, balene, tutto quello che vuoi, ma anche non viventi, nuvole, uragani, venti e tutte queste cose qua. E questa grande macchina si muove tipicamente per oscillazione, non è una macchina prevedibile, lineare, come potrebbe essere un motore a vapore. È una macchina che cambia. Ogni tanto la madre natura, la signora Gaia, si decide di mandare un uragano da qualche parte, ed è un'oscillazione del sistema della meteorologia, del sistema atmosferico, che fra altre cose è insito nel modo in cui l'atmosfera funziona, il fatto che questi sistemi sono fortemente non lineari. Anche questa è una scoperta recente, che non viene fuori sui giornali, ma vengono fuori queste scoperte sorprendenti che poca gente conosce, ma è venuto fuori ultimamente, che la piovosità dell'atmosfera, noi tutti abbiamo bisogno di pioggia, possiamo vivere senza pioggia, la piovosità dipende in modo fortemente non lineare dall'umidità atmosferica, cosa abbastanza nuova, ma fortemente non lineare. Un aumento piccolo di umidità dell'atmosfera ti aumenta un fattore 10, un fattore 100, un fattore 1000 l'acqua che ti viene addosso. Quando ti viene addosso un uragano, lo sai che è il risultato di un cambiamento abbastanza piccolo della concentrazione d'acqua, quella che si dice la colonna d'aria. Questa concentrazione è cambiata di poco, ma sufficiente per scaraventarti addosso una massa di pioggia spaventosa. Ed è così che funziona il sistema naturale. Il sistema naturale non funziona in modo, quel modo lineare che è abbastanza tipico dei sistemi newtoniani, che tutta una mela cade, vabbè, la terra la tira e la mela va giù linearmente, va giù secondo una traiettoria lineare. È un sistema naturale, un sistema biofisico o semplicemente biologico, segue queste traiettorie oscillanti perché è un complesso. Non è qui che ci sia un'unica legge della fisica, non deriva dalla legge dell'entropia, non deriva dalla legge della conservazione dell'energia, non è che dalla termodinamica classica ci tiri fuori il fatto che la natura va in oscillazioni, però è un fatto che non possiamo fare a meno di notare e quindi ne dobbiamo tener conto.
Il collasso è quindi inevitabile, no?
No, non necessariamente, bisogna vedere, si può ritardare, si può rallentare e si può gestire, dipende da cosa vuoi fare. In certi casi potrebbe essere meglio collassare, perché se una struttura non riesci più a tenerla insieme, è meglio collassare subito che cercare di tenerla in piedi nel modo più disperato possibile, fino a che non ti si sfascia fra le mani. In sostanza, a un certo punto, se vedi che non ce la fai più, è meglio che la cosa finisca. Oppure, meglio però, se devi, meglio non esagerare, insomma, se vai giù più lentamente. E questo è quello che a cui mi riferisco quando si parla di come tenere insieme il sistema economico globale, quello che è venuto fuori dallo studio del 72, che rimane valido, è che il sistema economico globale si trova a rischio di collasso. Allora, questo collasso è evitabile, inevitabile, rallentabile, gestibile, cosa ne vogliamo fare? Stiamo ancora cercando di capire. Non è ovvio che questo lo si possa capire. Io credo, basandomi su dati che abbiamo in questo momento, non sappiamo quando arriverà il collasso, però credo ci siano sufficienti elementi per preoccuparsi che potrebbe essere anche abbastanza imminente. Quindi che cosa dobbiamo fare? A mio parere, cercare di rallentarlo, perché se il collasso arriva brutalmente, come certi modelli suggeriscono, l'effetto Seneca, allora sono dei grossi danni, vuol dire semplicemente far morire un sacco di gente, cosa che io personalmente non trovo che sia un desiderio. Ecco. Allora che succede? Lo devi rallentare e questo vuol dire fornire energia al sistema, perché il sistema è una specie di grande macchina che trasforma energia in strutture, strutture viventi, strutture economiche, e tutto quello che abbiamo intorno. Allora, se tu gli togli l'energia, che è quello che sta succedendo con l'esaurimento graduale delle risorse fossili, con l'esaurimento di vari elementi essenziali, il sistema si trova in difficoltà, ma quello che viene fuori, che non è che tu hai meno energia, quindi rallenti, no, collassi. Quindi bisogna che tu continui a dare energia in una forma o l'altra del sistema per evitare che scenda un po', ma non brutalmente. Questa energia non gliela possiamo più dare col petrolio, perché il petrolio ci fa dei danni dall'altra parte, ammesso anche che trovassimo un modo di produrne di più, ma comunque le dosi sono limitate, la quantità di petrolio è limitata. Che succede? A quel punto ti trovi a gestirti un sistema fra due elementi che cercano di distruggerlo e non sai, non lo puoi evitare. Se però prendi un'altra direzione, un po' come la nocciolina dell'elefante, dici aspetta, ma io uso energia rinnovabile per fornire energia al sistema in modo tale da tenerlo in piedi, in modo tale che scenda lentamente e si evita quantomeno il disastro che sarebbe un collasso se avvenisse adesso. Abbiamo già avuto un assaggio di quello che poteva essere un collasso economico nel 2008 ed è stato abbastanza pesante, ora ce ne siamo già dimenticati, sono passati 14 anni, però c'è stato. E non è chiarissimo che cosa sia successo, né esattamente come sia stato possibile evitarlo, ma se è successo una volta, può succedere di nuovo, e se succede di nuovo potrebbe essere molto peggio dell'altra volta in cui è successo, quindi bisogna cominciare, a mio parere, a considerare il sistema anche in condizione di emergenza, cioè di cominciare a ragionare, dice questo sistema lo vogliamo tenere in piedi in qualche modo, per quanto possibile dobbiamo avere delle risorse materiali, proprio risorse materiali per tenerlo in piedi. E in questo momento la risorsa migliore che abbiamo a disposizione, senza dubbio, è l'energia rinnovabile, che ci può tenere insieme il sistema in modo tale da portarlo più delicatamente verso una condizione di equilibrio, di quello che si chiama tecnicamente omeostasi con il sistema terrestre, cioè ridurre i danni a uomini e cose. E questo fatto fondamentale, abbiamo questo fatto che quello che succede dipende sostanzialmente dalle decisioni che prendono gli esseri umani. Non è nelle leggi della fisica che debba arrivare un collasso. Quello che vediamo comunque, se gli esseri umani continuano a comportarsi nel modo in cui si comportano normalmente, ovvero cercando di massimizzare i propri profitti, che è un comportamento che è del tutto valido nei confronti delle leggi della fisica, perché ognuno di noi cerca di ottimizzare la propria situazione economica, cerca di avere più risorse, di avere più possibilità di fare cose. Quindi che succede? Date certe premesse, il collasso in questo momento, se non succede niente, è inevitabile. Spero, se non succede niente, se non cambia niente. E possibile questo, o possiamo trovare dei sistemi più creativi per evitare il collasso? Perché fino ad ora, dal 1972 ad oggi, non è cambiato molto nel mondo, se ci pensate bene. Nel 1972 le persone andavano in giro in automobile, c'erano gli aerei, c'erano edifici in cemento armato, si faceva energia con turbine, motori. Non è che il mondo di oggi sia tanto diverso dal mondo di 50 anni fa. Non ci sono stati, a parte che oggi abbiamo molti più computer, ma non li usiamo per cambiare tantissimo le cose. Ancora gli ingorghi stradali c'erano già negli anni 70. Per cui a questo punto, se vogliamo evitare una certa traiettoria che i modelli del 72, poi ripetuti, ristudiati, rifatti, rivisti, tutto quello, continuano a darci questa traiettoria, che succede? Dobbiamo cambiare i paradigmi del sistema, come ci ha insegnato Donella Meadows, vai a toccare certi elementi del sistema che cambiano profondamente il sistema stesso senza bisogno di distruggerlo. Ed è questo il punto centrale che io cerco di fare, con qualche difficoltà, devo dire onestamente, ma insomma continuo a provarci, il discorso che l'energia rinnovabile è un cambiamento radicale del paradigma del sistema. Che il paradigma, se ne parli dal punto di vista economico, se ne parli a un economista e dice va bene, il petrolio diventa più difficile da estrarlo, faccio un'allocazione di energia, un'allocazione di risorse per estrarre più petrolio, lo estraggo, e a quel punto risolvo il problema, entro certi limiti, ed è quello che è successo fra le altre cose. Gli Stati Uniti negli ultimi 10 anni hanno avuto un aumento gigantesco nella rapidità di estrazione, nella quantità di petrolio che riescono a estrarre, è stato un successo strepitoso, usando delle forme di tecnologia che vanno sotto il nome di fracking, petrolio di scisto, e hanno ottenuto dei risultati eccezionali, costosi però. Costosi, e non ha cambiato il paradigma del sistema, cioè quello che tu fai è semplicemente cerchi di tenere, di tirare il sistema e tenerlo in vita facendo di più delle cose che facevi prima. Cioè, dopo ti accorgi che non riesci più a estrarre tanto petrolio quanto estraevi prima, ti accorgi di avere un problema, allora ti rigiri, fai un'allocazione di risorse, metti il sistema in modo tale da riuscire ad estrarne di più. E ci riesci, per un po'. Dopodiché arriviamo al collasso di Seneca, perché prima o poi, comunque vada, anche queste risorse di petrolio di scisto sono limitate. Quindi tu vai di fronte, stai correndo a tutta velocità verso il collasso di Seneca, perché non hai cambiato il paradigma del sistema. Quello che invece succederebbe, e secondo me potrebbe davvero succedere, se le rinnovabili, che stanno crescendo anche loro a velocità incredibile, se le rinnovabili riescono a prendere il sopravvento, a quel punto è un cambio di paradigma. Non è più la stessa cosa, non è petrolio, la rinnovabile non è petrolio, è una cosa che puoi farti da te in casa tua, sul tuo balcone puoi mettere dei pannelli e ti crei dell'energia a casa tua, che sfrutti a casa tua. Non è la stessa cosa, perché non ti potresti comunque scavare un pozzo di petrolio in giardino, e questo vuol dire cambiare moltissime cose di come il sistema è strutturato. Il sistema non è più centralizzato, cioè non sono più le centrali elettriche dei parecchi megawatt o anche gigawatt di potenza, le centrali elettriche sono centralizzate, chiamano centrali elettriche, e distribuiscono energia attraverso una rete di distribuzione. Una volta che tu hai le rinnovabili, cambia completamente il paradigma di distribuzione dell'energia, non hai più delle grosse centrali localizzate in certi punti precisi, ma hai quella che si chiama la generazione distribuita, che è un paradigma completamente diverso. E cambia tante cose, anche a livello sociale, anche a livello umano, a livello politico. A quel punto chiunque abbia un tetto si può creare energia. Non c'è più tutta la situazione geopolitica del controllo delle risorse fossili, che era quella che si chiama alle volte la dottrina Carter, che il presidente Jimmy Carter negli anni 80 è un ciò per primo, ma già esisteva, non se l'ha inventata lui, che il controllo della produzione energetica di petrolio, gas e altre cose nel Medio Oriente è un interesse vitale per gli Stati Uniti. E lo disse Carter per primo esplicitamente, ma insomma era già implicito. E una volta che tu passi alle rinnovabili, cambia tutto il paradigma del sistema, completamente diverso. Non hai più questa faccenda che la guerra attuale è una guerra per le risorse, una guerra per le forniture di gas che la Russia ci forniva prima, ma che ora gli americani cercano di sostituire con il loro gas. Quindi è una lotta per il predominio della fornitura di energia all'Europa, che non ha fonti proprie. Al momento in cui l'Europa andasse a rinnovabili, non direbbe, vabbè ragazzi, noi abbiamo le nostre cose, non vi preoccupate di noi, volete fare la guerra, fatela, ma sono affari vostri. Quindi vedete la profondità di certi cambiamenti. Uno dice poi altre cose, il nucleare. Anche il nucleare sarebbe un grosso cambiamento di paradigma, ma diverso, perché sarebbe ancora più centralizzato, e anche lì ti trovi ad avere le risorse molto localizzate. Non perché non ci sia uranio ce n'è tanto a giro, non sufficiente comunque per quello che molta gente dice che vorrebbero fare, ma quello che ti centralizza la produzione sono gli impianti di arricchimento dell'uranio, che sono pochi e strategici. A quel punto ti cambia di nuovo completamente il paradigma, perché la situazione geopolitica planetaria dipende da chi controlla l'uranio e chi controlla gli impianti di arricchimento. E anche lì, se lo facessimo, per fortuna non lo faremo perché non c'è abbastanza uranio per farlo, ma sarebbe un mondo completamente diverso. E io credo onestamente che un mondo basato sulle rinnovabili sarebbe non solo un mondo completamente diverso, ma anche enormemente migliore di quello in cui viviamo, perché nessuno, per esempio a noi in Italia, o in Spagna, o in Europa in generale, nessuno ci potrebbe ricattare. Dire: se non fate quello che voglio io, non vi do l'energia che produco. E capite la differenza.
Riguardo alle rinnovabili, sicuramente faranno parte dello scenario futuro, però non crede che ci siano comunque dei limiti alle rinnovabili? Nel senso, può le rinnovabili permettersi di mantenere lo stesso stile di vita odierno e comunque non abbiamo bisogno dei minerali che vengono da fuori?
Assolutamente, le rinnovabili sono, come tutte le cose su questo pianeta, sono e devono essere limitate, se non altro in termini di irraggiamento solare. Viviamo più o meno su un pianeta piccolino, dove arriva una certa quantità di sole, che sembra enormemente più energia di quanta gli esseri umani ne possono normalmente utilizzare, ma ci sono dei limiti. Non vuoi pannellare tutto il pianeta di pannelli fotovoltaici se lo rimani al buio. Allora, il limite a un certo punto ci si arriva, ma è un limite abbastanza stabile. La differenza con un'energia esauribile, come il petrolio, è che quando sei arrivato al limite delle rinnovabili, rimani lì. C'è un limite dovuto alle risorse minerali, alle risorse, alla luminosità che hai, altri fattori, il costo del terreno, a qualunque cosa che a un certo punto ti porterà a un limite, per forza siamo lontani, ma ci arriveremo, ma una volta che sei lì rimani. Petrolio, come avrebbe venuto fuori, no? Ora scaveremo in Italia almeno, che il nuovo governo dice: daremo il permesso di scavare nell'Adriatico, in modo tale da tirare fuori un altro po' di gas, forse anche di petrolio. Che succede? Fai un grosso sforzo per scavare, tiri fuori il gas, poi lo bruci. Tutte le risorse che hai utilizzato per estrarre questo gas sono bruciate. Non ce l'hai più. Hai sprecato una quantità enorme di risorse per ottenere cosa? Qualche anno di fiamme. Ma se tu lo stesso sforzo lo fai per le rinnovabili, tu hai degli impianti che ti restano. L'impianto rinnovabile non dura in eterno, anche quello deve essere sostituito dopo 20 o 30 anni, forse di più, dipende da come evolverà la tecnologia, però l'impianto ti dà l'energia necessaria al suo stesso rinnovo. In Italia o in Spagna, più o meno le caratteristiche di insolazione sono le stesse, un paio d'anni, anche meno. Dopodiché gli altri 28,5 anni, 28 anni, sono tutti gratis. Quindi dopo 28 anni riusi il capitale che hai accumulato per ricostruire l'impianto, ma non rimani mai senza impianto. Cosa che invece, se parti da un'energia non rinnovabile, non lo puoi fare. Una volta che l'hai bruciata, non c'è più. Non la puoi ricreare, non c'è modo. E vede, anche questo è un grosso cambiamento di paradigma che molta gente, sfortunatamente, ancora non l'ha capita. Molta gente crede che l'energia rinnovabile si possa utilizzare allo stesso modo in cui si utilizza i combustibili fossili. Questa è una delle ragioni per il fascino pervasivo e perverso, anche direi, dell'idrogeno. Diciamo, usiamo l'idrogeno perché l'idrogeno ha l'aspetto di un combustibile, anche se è gassoso, non è liquido, ma in qualche modo la gente è talmente abituata ad avere qualcosa, un bidone che contiene un gas, una bombola di gas, un bidone di petrolio, che non riesce a concepire un mondo in cui questo bidone non c'è, in un mondo in cui tu ti adatti, anche lì grosso cambio di paradigma, ti adatti a una gestione dell'energia che dipende anche dalla capacità che hai di produrla. E non è solo che dici: ma io ora ho bisogno di energia, mi serve e la voglio. Quello è un paradigma che si basa soltanto sulla domanda. Tu vuoi energia on demand, come si dice, la vuoi, e la devi avere, non concepisci. Se hai un bidone, sì, dice, estraggo magari o tiro fuori con una valvola. L'energia rinnovabile è un po' diversa, è più una cosa tipo agricoltura. è quello che noi chiamiamo con alcuni colleghi il paradigma del girasole. Il girasole si orienta verso il sole, ma quando è sera si ferma, aspetta che ritorni il sole. Non è che il girasole dice: ma allora se non ho sole stanotte mi ammazzo. Ora il girasole non so come potrebbe commettere suicidio, penso un po' difficile, ma gli esseri umani non riescono ad abituarsi all'idea che devono seguire i cicli dei giorni, delle stagioni e del luogo in cui sono. L'energia rinnovabile rappresenta anche una migliore integrazione fra la società umana e l'ecosistema, perché altrimenti tu cerchi sempre di renderti indipendente dall'ecosistema, ma l'energia rinnovabile te lo rende più difficile, perché comunque tu hai una variabilità della fornitura di energia, la variabilità del sole, delle nuvole, del vento, del temporale quando c'è, quindi devi in qualche modo compensare. Poi immagazzinare delle batterie, ci sono certamente, tireremo fuori delle batterie che già sono più che sufficientemente efficienti per fare quello che vogliamo fare, ma dobbiamo in qualche modo adattarci. Ma ripeto, è sempre il solito discorso: di fronte al collasso la soluzione non è una soluzione, perché è l'adattamento, è il cambio di paradigma, è operare sui punti leva. Il punto leva in questo momento è l'energia, che deve essere energia non inquinante. Se tu operi sul punto leva, il sistema in qualche modo si riorganizza intorno a questa energia che tu gli fornisci, in modo probabilmente, a mia modesta opinione, più sano, più giusto, più prospero e senza guerre, se va bene. Vabbè, guerre ci saranno sempre, ma insomma, diciamo, almeno togliamo alcune delle scuse principali.
Non resistere al collasso, ma accettarlo, anche con questa minaccia.
Anche sì, anche. Non è accettarlo, non è questione di resistere o accettare, è questione di gestirlo. Il collasso in qualche modo va capito, va assimilato. C'è una parola che ha inventato uno scrittore di fantascienza americano che si chiamava Robert Anson Heinlein, non so se era attivo negli anni 70, anche lui ha scritto un libro bellissimo che si chiamava, che raccontava la storia di un marziano che arrivava sulla Terra. Questo marziano aveva tutta la sua filosofia marziana, era un essere umano, era un figlio dei coloni terrestri su Marte, un po' un nipotino di Elon Musk che voleva fare la stessa cosa. Questo marziano porta sulla Terra, fra le tante cose, il concetto, un verbo che è grok, uno strano suono, in inglese to grok, in italiano potremmo dire groccare, in francese groquer, in spagnolo non sono sicuro, ma forse come in italiano, e c'è tutta una filosofia del grokking che ha come origine la parola bere, acqua, cioè tu comprendi i concetti come bevi l'acqua, l'assimili. Quando bevi un bicchiere d'acqua, l'acqua che bevi diventa tu stesso, e lo stesso quando assimili un concetto, quando studi una cosa, se la capisci bene, la grocchi e diventa parte di te. È lo stesso del collasso: se il collasso lo grocchi, se permettete questa parola un po' di influenza americana, ma se lo capisci, lo accetti. Lo accetti, ma non passivamente, lo accetti e lo gestisci. Lo vivi e lo modifichi in modo tale da seguire l'andamento del sistema, sapendo bene che non lo puoi muovere più di tanto, però fai il possibile per evitare danni peggiori e per evitare soprattutto di peggiorare, perché tantissime azioni possono peggiorare di molto il collasso. E non so se ci siano delle ragioni cosmiche, ma sembra che in questo momento storico in cui ci troviamo a vivere, i nostri leader stiano agendo in modo specifico per peggiorare le cose. Non so se sono se lo fanno coscientemente o se c'è qualche ragione cosmica che li spinge a comportarsi così, ma è quello che vediamo. In Italia in questo momento non è popolare parlare di collasso, mentre in Spagna lo è, per qualche ragione che non so, forse anche il libro che ho scritto io, forse è popolare, ma sono evoluzioni culturali. In Italia si parlava di più di collasso alcuni anni fa, adesso è passato di moda, sono mode come si parla di certe cose e di altre, come pure il discorso del nucleare è un puro rumore sostanzialmente. Diciamo che i politici non hanno grande potere, sono delle amplificazioni di quello che loro ritengono che la gente pensi. Quindi tipicamente il politico fa un sondaggio e chiede in giro, dice, ma vorreste il nucleare? E poi ovunque nel mondo la gente intesa, fra virgolette, la persona media, la persona che guarda la televisione, la persona che non ha una preparazione tecnica, che è normale che non tutti abbiano una popolazione tecnica, siccome nessuno si è peritato di spiegargli come stanno le cose, è rimasto o rimasta ai dati e alla situazione del secolo scorso. Come pure molti anche tecnici rimangono ancorati ai dati e alla situazione del secolo scorso senza accorgersi di come profondamente le cose sono cambiate negli ultimi 20-30 anni. 20-30 anni fa l'energia rinnovabile era talmente costosa che era impensabile. Se tu mettevi pannelli sopra una casa, pannelli fotovoltaici costavano più i pannelli della casa. Ma c'è stata un'epoca in cui eravamo in queste condizioni, adesso è completamente diversa. L'energia rinnovabile, kilowattora per kilowattora, costa 5 volte meno dell'energia nucleare. E su questo c'è poco da fare. Quindi che cosa fa il politico? Dice, oh, popolo italiano, vi daremo l'energia nucleare. Lui lo sa benissimo, o lei lo sa benissimo, che è una cosa. Però lì per lì faremo energia nucleare, inventeremo qualcosa, che vuol dire probabilmente dare un po' di soldi a qualcuno e fare un po' di studi, qualcuno farà delle conferenze, qualcuno dirà delle cose. Non è escluso che si possano costruire anche qualche impianto nucleare, non sarà questo a distruggere l'Italia, che non ne ha, né cambierà molto le cose in Spagna, dove invece gli impianti nucleari ci sono. Però il nucleare come sorgente energetica a questo punto è morto, è un cadavere, è uno zombie che cammina. Così ancora la gente si preoccupa, dice, ma forse lo zombie ci mangia il cervello, no? Anche lo zombie, no. Fino a poi dovrà anche lui finire di marciare alla ricerca di cervelli di cui nutrirsi. Purtroppo il nucleare è proprio uno zombie, perché si nutre di cervelli umani, secondo me, in senso metaforico ovviamente. E quindi rimane un puro brusio, un puro rumore di fondo a cui non darei troppo credito. Non c'è, mancano completamente le risorse in Italia per impegnarsi su un programma nucleare che partirebbe da zero, perché non abbiamo più niente di nucleare. Mancano anche in Spagna le risorse per potenziare un ritorno al nucleare che riprenda da dove gli impianti che esistono ancora, ma sono in declino quelli spagnoli, quindi anche loro stanno andando verso la fine della loro vita, ma anche in Francia c'è un grosso sforzo sul nucleare, hanno fatto una decisione, a mia modesta opinione, non troppo sana, perché ora si trovano con questi impianti nucleari che hanno 40, 50, 60 anni, che avrebbero dovuto essere smantellati a 40 anni, ma non hanno le risorse per smantellarli, perché è costosissimo smantellare un impianto nucleare. Allora cosa fai? Cambi la legge e dici, l'impianto che doveva durare 40 anni, beh, il decreto per decreto governativo durerà 60 anni. Arrivato a 60 anni, con un impianto, pover'uomo, povera bestia, che è un po' come un essere umano, che cammina sulle stampelle, tutto fasciato, appunto uno zombie, qualche governo dichiarerà che durerà 80 anni e forse a furia di incerottarlo, di tenerlo insieme disperatamente, forse durerà anche 80 anni, o magari va a pezzi prima con grossi danni, che non è detto che fra 20 anni avremo le risorse per gestire lo smantellamento degli impianti nucleari esistenti. E questo è un problema gigantesco che non si può dire, specialmente in Francia, perché loro sono veramente messi in un vicolo cieco. Hanno investito enormemente sul nucleare, adesso si trovano tutti questi impianti molto anziani che sì, ancora producono, siccome ormai l'investimento è stato fatto, producono energia, però a un certo punto trovi di fronte, ma io li devo smantellare. Per smantellare un impianto nucleare ci vuole 60, 70, 80 anni di lavoro in continuo. E i costi, chi li paga? Anche in Spagna c'è questo problema. La questione è anche che cosa stiamo cercando di ottenere parlando di queste cose. E la mia esperienza in questo campo è con un'associazione di geologi che si chiamava, esiste tuttora ma non più tanto attivo, si chiamava Association for the Study of Peak Oil, l'associazione per lo studio del picco del petrolio, di cui porto ancora il distintivo, qui c'è scritto ASPO, perché è una cosa da cui ho imparato tante cose. Erano geologi, sono tuttora in giro, che cercavano di capire quanto petrolio c'era rimasto e proporre come sfruttarlo nel modo migliore, in modo da evitare, anche lì sì, c'era un concetto di possibile collasso, se noi utilizziamo petrolio più di quanto ne possiamo estrarre, a un certo punto ci troviamo in difficoltà. E all'epoca, mi ricordo, si riteneva, diciamo, a partire dagli anni, non tantissimi anni fa, siamo nel primo decennio del XXI secolo, quindi 10-15 anni fa, quando è venuto fuori questo concetto del picco del petrolio, veniva fuori in qualche maniera che noi avremmo dovuto, potuto convincere il pubblico a capire il concetto di picco del petrolio e agire di conseguenza. In realtà questa idea non ha mai funzionato. Non siamo riusciti, cioè il pubblico sì, aveva vagamente capito l'esistenza del problema, però non riusciva veramente a capirlo profondamente, a berlo, a groccarlo, per usare un certo tipo di concetto. Non sapeva come agire in relazione, cercava o di ignorare il concetto, non lo voglio sapere, non esiste, oppure reagire nel modo opposto a come uno avrebbe voluto che reagisce. Allora, se il petrolio ce n'è poco, uno sfrutto finché c'è. Mi ricordo che ne parlai a un signore che era un dirigente d'azienda di questo picco del petrolio. Diceva, sai che lui mi rispose, dice, sai, ora che faccio, domani mi compro una macchina più grossa di quella che ho, così mi godo il petrolio finché c'è. E c'era questo grosso problema, per cui appunto il mio atteggiamento, ma non solo il mio, tante persone, non è più questo di dire noi siamo in grado di convincere razionalmente il pubblico o anche i leader stessi, che non funziona nemmeno con i leader, che esiste una certa situazione sulla quale si potrebbe agire in modo razionale, non funziona. Gli stessi autori dei limiti dello sviluppo avevano cercato di spiegare questa cosa e avevano proposto delle ricette. Cioè, come si fa? Blocchiamo certe cose, riduciamo i consumi, però non ha funzionato. È la stessa cosa che non sta funzionando con i modelli climatici dell'IPCC. L'IPCC reagisce, comprimiamo, fermiamo il consumo, riduciamo, ma non funziona. Sono 20 anni o più che l'IPCC continua a dire facciamo questo, facciamo riduciamo quello, però il consumo di CO2, l'emissione continua ad aumentare, non funziona. Ed è questo che è il problema, il punto essenziale di quello che diceva la Donella Meadows, ripeto, che bisogna andare al punto critico del sistema, cambiare il paradigma, altrimenti non ci riesci. Quindi quello che noi stiamo cercando quantomeno di fare, io sto cercando di fare, è di spiegare quale cambiamento di paradigma è quello che potrebbe portarci al maggior cambiamento più efficace per fare le cose più utili che abbiamo bisogno di fare. È questo che sto cercando di spingere per quanto posso, e forse qualcuno mi sta dando retta, che è necessario cambiare paradigma rapidamente dal petrolio alle rinnovabili, che è molto più del cambio di paradigma che semplicemente risparmiare e essere più efficienti. Risparmiare e rimanere nel paradigma del petrolio. Se invece cambi paradigma, cambia completamente la situazione e hai una speranza di non di evitare il cambiamento, perché il cambiamento lo devi cercare, è inevitabile e lo cerchi, ma di avere un cambiamento che non ti distrugge, ma ti porta a un mondo più sano, più bello, più utile, più prospero, più gentile. Ed è questo, passando attraverso il collo di bottiglia di Seneca, poi abbiamo il rimbalzo di Seneca e finalmente potremmo arrivare a una situazione più tranquilla in un futuro, entro qualche decennio.